abbiamo a disposizione adesso una ventina di minuti, forse qualcosa in più, per eventuali interventi. Gli interventi devono stare nel contesto, evidentemente non possiamo fare interventi che vadano per viole, insomma. Però c'è di tanto. Intanto che pensate, vi dico che io a quel sinodo 47esimo ho partecipato. Io ho interagito con il cardinale Martini e ero addirittura responsabile di una commissione per cui ho dovuto fare degli interventi in mezzo all'assemblea. E una delle cose che si diceva al cardinale Martini era: ma Eminenza, perché lei, ci siamo incontrati per un anno quasi tutti i sabati, a Leone XIII a Milano, e si diceva: ma Eminenza, perché lei non dice niente? E lui diceva: io devo ascoltare, e poi alla fine magari qualcosa dirò. E dice quello che nel volume, lo accennava bene Don Franco, del Sinodo 47esimo rappresenta la prima parte, che è un decimo di tutto il volume, ma che poi alla fine è effettivamente il messaggio straordinario del cardinale Martini. Questa memoria me la ricordo bene ed è stata un'esperienza davvero straordinaria. Pronti voi per... E c'è Luca e il suo aiutante. Luca, hai nominato un aiutante? Eccoli, Luca è bravo perché stasera tiene la situazione al posto di Lorenzo, che non ha potuto esserci, ma gli ha passato le consegne e tutto va bene. Pronti? Chi vuole intervenire?
Sì.
Interventi brevi, concisi, grazie.
Noi festeggiamo a gennaio la festa di conversione di San Paolo. A me sembra più che una conversione sia una chiamata diretta, un'azione dello Spirito, così come diceva, che è intervenuto e ha creato una situazione completamente nuova. Mi metto un po' nei panni di Pietro, Giacomo e compagnia, no? Che si trovano in un persecutore e se lo devono accettare come uno che indica una strada nuova.
Sì, effettivamente ciò che è avvenuto a San Paolo è qualcosa di straordinario. Poi, diciamo così, è difficile anche da rendere con delle categorie, quell'incontro tra il cielo e la terra sulla via di Damasco. La liturgia utilizza questa espressione che lei ricordava, la conversione di San Paolo, ma mi pare che lei abbia intuito molto bene nel parlare di una chiamata. Effettivamente, lo vedremo, penso nell'ultimo incontro, se ricordo bene, se si analizza quel testo, si vede che né Paolo, quando ripensa a ciò che è avvenuto sulla via di Damasco, né Luca, che per ben tre volte negli Atti degli Apostoli racconta questo fatto, Atti 9, Atti 22 e Atti 26, non usano mai le categorie di conversione. In greco non si trova mai in questi testi, né di Paolo né di Luca, il termine metanoia, cambiamento di mente, né epistrofè, tornare indietro. Non si trova. Eppure sia Luca sia Paolo conoscono questo vocabolario. Quando Paolo scrive a Tessalonica, alla chiesa di Tessalonica che ha appena evangelizzato poche settimane prima, quando scrive la prima Tessalonicesi, usa questo vocabolario per dire il loro cambiamento dall'idolatria al Dio di Gesù Cristo. La categoria migliore per dire cosa è avvenuto lì è quella di vocazione. Cioè Paolo è stato chiamato a diventare testimone del risorto. Certo, questo ha sconvolto la sua vita. L'immagine forse più bella, almeno per me, di quel momento è il dipinto del Caravaggio. Non so se avete in mente questa luce ancora una volta, come sempre nei quadri di Caravaggio, che irrompe sulla tela scura, batte sul cavallo bianco e si riflette su Paolo che è totalmente schienato a terra. Ecco, questo deve essere, cioè noi non sappiamo dal testo se Paolo è caduto effettivamente da cavallo oppure no, però è caduto in crisi. Lì Gesù Cristo ha fatto irruzione nell'esperienza di vita di quest'uomo di potere, perché Paolo stava andando a 200 chilometri di distanza da Gerusalemme appunto a Damasco, 200 chilometri di distanza con l'esercito per fare una retata di cristiani, e non si fermava neppure davanti alle donne, un uomo di potere, e Gesù Cristo irrompe nella sua vita come l'onnipotente. L'onnipotente però che salva, che usa la sua onnipotenza per salvare. E Paolo in Filippesi 3:12 dice: io sono stato, usa questo verbo greco bellissimo, katalambanein. Lambanein vuol dire prendere, afferrare, katà dall'alto verso il basso. Sono stato impugnato come una spada. E di fronte a questo onnipotente salvatore, Paolo si arrende, anche a costo di dover rivedere tutte le sue certezze di vita. Ma allora capite perché andrà avanti fino a dare la vita a Roma per questo primato della grazia. Continuerà a difendere questo, il primato della grazia. La grazia di Dio che è più forte di qualsiasi nostra resistenza.
Avanti domande telegrafiche precise.
Anche semplice, anche ogni domanda ha il diritto di una risposta, quindi anche se uno dice ma cosa penseranno gli altri, tu non ti preoccupare, servirà sicuramente.
Beh, cominciamo da questo Teofilo, destinatario. A me è sempre piaciuto Teofilo, mi sono un po' sempre messo nei panni di Teofilo, o quantomeno avrei desiderato, continuo a desiderare di essere nei panni di Teofilo. E una interpretazione abbastanza diffusa era quella che in realtà Luca si sta rivolgendo a uno che è alla ricerca di Dio, no? E questo, e Don Franco stasera ha accentuato non solo ricerca di Dio ma amore per Dio, no? Teofilos, ecco, amore, amante di Dio, e questo è bello. La domanda è: ma noi siamo dei teofili? Stasera quando andiamo a casa portiamolo con noi, no? Perché questo potrebbe essere un bel augurio. Sei un teofilo? Perché se non sei teofilo, se leggi la parola, ma probabilmente non riesci ad accogliere quello che la parola ti vuole dare. A voi? Adesso qualcuno si alza e dice: io sono teofilo. Bene. Francesca vuole, guardi che le arriva il microfono, adesso lei lo dica ad alta voce.
L'augurio del Don Giovanni è soprattutto per un esame di coscienza, se siamo o non siamo teofili.
Don Franco, li hai basiti, come si usa dire, no, invece qui c'ha, ecco. Barbara,
non so se è la mia domanda o una riflessione, però mi veniva in mente l'anno scorso quando sono stata in Israele, che la guida ci raccontava proprio questa cosa: siccome non sempre si conoscono i luoghi di Gesù, tante cose sono tramandate, quindi si dice che quello era il sicomo, si dice, però non si ha. questa cosa che la persecuzione nei confronti dei cristiani portava a distruggere i luoghi dove loro si incontravano, e dove distruggevano costruivano un bel tempio. Quindi noi di molte tradizioni che sappiamo che lì c'era un luogo cristiano è perché si sono trovate le testimonianze del tempio, come proprio quello che diceva lui, no? Il tentativo di soffocare il cristianesimo ha portato in realtà al contrario, alla sua affermazione. E questo mi faceva un po' riflettere sul fatto che anche ai tempi nostri magari le difficoltà che viviamo, il vedere sempre meno persone in chiesa, tanti momenti di scoramento, di quasi credere in una parola che è un po' morta, un po', invece è magari proprio in questi momenti che c'è la forza di ricominciare, di dire no. Cioè, quando sembra che tutto è morto, che sorge il tempio pagano, lì invece ritorna la memoria e sapere che lì c'è il messaggio del cristiano. Non so se sono stata chiara.
Sì, io direi che c'è questo aspetto del, appunto, di una repressione che misteriosamente provoca la diffusione della parola di Dio. Questo lo si vede bene negli Atti degli Apostoli, ma si può procedere ulteriormente nella riflessione su Dio stesso. Il nostro Dio spesso e volentieri usa una logica paradossale per diffondere se stesso, per diffondere salvezza, per salvare. Una logica che proprio Paolo, secondo me, ha sintetizzato in un momento di grande crisi. Paolo non dice semplicemente, ricordando la sua vocazione in 1 Corinzi 15, ultimo fra tutti, Gesù Cristo si fece vedere anche da me come un aborto. C'è già questa intuizione, ma non è ancora, secondo me, giunto al cuore della sua spiritualità. Al cuore giunge quando si scontra con quella che lui chiama, in 2 Corinzi 12, la spina nella carne. Non sappiamo ancora oggi cosa fosse. Guardando il testo bisognerebbe analizzarlo più da vicino. Io sono del parere che si trattava sicuramente di un ostacolo al modo di fare il missionario alla grande, come piaceva a lui. Molto probabilmente una malattia, però su questo c'è grande discussione. E in quel momento Paolo va in crisi e per tre volte chiede a Gesù Cristo di togliergli quella spina nella carne. Lo racconta lui stesso. E il Signore a un certo punto interviene nel suo cuore e gli dice, secondo me, la colonna portante della spiritualità di Paolo, che diventa una scintilla di illuminazione sul nostro Dio, sul suo modo di agire nella storia. Gesù Cristo gli fa intuire: Paolo, ti basta la mia grazia. La mia potenza si compie nella tua debolezza. Questo, secondo me, è il cuore della spiritualità di Paolo, che dice l'azione di Dio in tutta la storia della salvezza, dalla prima all'ultima pagina della Bibbia. Pensate, Abramo, nostro padre nella fede, quando viene chiamato da Dio è un uomo finito, anziano, con una moglie anziana, sterili tutte e due, non ha un futuro, il figlio era il futuro, non ce l'ha. È un nomade, ha un po' di pecore, va bene, un po' di armenti, un po' ricco, va bene, ma non ha nemmeno un pezzettino di terra. Quando muore Sara, deve acquistare la terra dai suoi avversari. E Dio chiama lui. Gli fa quella promessa: un popolo numeroso come le stelle del cielo, come la sabbia sul lido del mare. andiamo avanti. Almeno questo popolo fosse, cioè, il più grande di tutti, ma non è vero. Viene scelto il popolo di Israele e Mosè, in nome di Dio, glielo dice: tu sei stato scelto non perché sei il più grande tra tutti i popoli, ma perché sei il più piccolo. Il re Davide, il grande re Davide, il più grande dei re di Israele, non è vero niente. È stato scelto da Dio perché era il più piccolo dei fratelli della sua casa. E quando ci sarà da uscire in campo per combattere questa macchina da guerra, questo gigante, Golia, filisteo, esce fuori Davide, un pastorello che non è capace nemmeno di mettersi l'armatura del re Saul. Esce con una fionda e dei sassi. E di fronte a questa macchina da guerra gli dice la legge della rivelazione di Dio: tu vieni a me con la lancia, con lo scudo, io vengo a te nel nome del Signore. E vince. E poi così via, fino ad arrivare a Gesù. Perché Gesù Cristo non si è incarnato a casa del grande imperatore Augusto? Scelto povera gente. Perché il regno di Dio non è, non so, la superpotenza di allora, Babilonia piuttosto che l'Egitto? No, il regno di Dio ha altre logiche. Perché Cristo ha accettato la croce? È sempre per quella logica lì. La mia potenza si compie nella debolezza. Una debolezza che è finalizzata a salvaguardare, a rispettare la libertà delle persone. Io, Dio, non mi impongo a te, mi propongo. Io non violento la tua libertà, neppure con un miracolo grandioso come scendere dalla croce. Io ti rispetto. Però tu, quando vedi uno come Paolo, che è continuamente bastonato nel suo ministero, che porta questo tesoro, l'amore per Gesù, in un vaso di creta, sono parole di Paolo, e vedi che quest'uomo così fragile, così perseguitato, come tanti della Chiesa delle origini, quest'uomo porta buon frutto, hai questa intuizione, ma allora c'è un altro dietro di lui. Allora c'è un altro che agisce in lui. E infatti Paolo poi non lo negava. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Per me il vivere è Cristo. Allora uno dice: anch'io voglio una vita così. Mi arrendo anch'io a questo Dio, la cui potenza sempre salvifica si compie persino nella mia debolezza, nelle mie fragilità. Questa, secondo me, è la logica di Dio, che si trova tutta in quel frammento di storia che è la vita di Gesù. Da ricco che era, si è fatto povero per noi, di modo che se ti arrendi a lui, ti arrendi perché è affascinato da lui, non perché è costretto. Si è svuotato per riempirti della potenza di Dio.
Un intervento ancora telegrafico e poi finiamo. Bene, questo è un pio desiderio condiviso. Allora, ci ricordiamo che settimana prossima ci troviamo di mercoledì. Vi ricordo che cominciamo alle 9, avete visto che abbiamo cominciato puntuali. Vi ricordo che all'ingresso c'è sempre la richiesta di fare una sigla per testimoniare la vostra presenza. Avete visto che i quattro tavoli sono quattro gruppi diversi, per cui si fa anche abbastanza in fretta. Alziamoci in piedi, facciamo una preghiera finale e poi chiediamo a questo punto a Don Franco di darci la benedizione. sapete che a me tutto sommato non dispiace cantare, allora canteremo parole di vita, perché in fondo sono parole di vita quelle che stiamo ascoltando. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Parole di vita abbiamo ascoltato e gesti d'amore vedemmo tra noi. La nostra speranza è un pane spezzato, la nostra certezza l'amore di Dio.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Andiamo in pace. Grazie Don Franco, buonanotte a voi. Addormentatevi con questi buoni pensieri.